Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati e ben ritrovate su Yesterday's Papers. Oggi è martedì 16 aprile, come di consueto alle ore 7.50, alle ore 8.50 ci potete trovare sempre qui sulle frequenze web di Radiograd, Radio Sonar e di Gemini Network, nonché in replica alle ore 12.30 su Radio 100 Passi. Quest'oggi continuiamo in un certo senso il discorso che abbiamo intrapreso nello Yesterday's Papers di ieri, dove Chicco Schettino ha in un certo qual modo definito un po' farsesco, un po' pilotato questo scontro che è avvenuto fra l'Iran e Israele. Bene, dicevamo che in un certo qual modo questo Yesterday's Papers di quest'oggi, di martedì 16 aprile, continua un po' il discorso appunto fatto ieri, preso ieri con Chicco Schettino, e lo facciamo con un'intervista che abbiamo raccolto sabato pomeriggio a margine di un seminario che si è svolto a Pisa, in cui si è discusso dei 75 anni dell'Alleanza Atlantica e del suo ruolo sia economico ma anche bellico a livello mondiale. Seminario che trasmetteremo poi integralmente su Radiograd sotto forma di podcast, e vi daremo le dovute indicazioni seguendoci sui social o magari anche nei prossimi Yesterday's Papers. Seminario a cui ha partecipato Francesco Dallaio, ricercatore di storia militare presso l'Accademia delle Scienze di Sofia, ed è proprio a lui che abbiamo rivolto delle domande e che vi facciamo appunto ascoltare in questa registrazione effettuata sabato pomeriggio a Pisa a margine del seminario sulla NATO. Bene, a me non mi resta altro che augurarvi un buon ascolto, una buona giornata e a risentirci a domani puntuali su Radiograd, Radio Sonar e Gemini Network alle ore 7.50. E poi ricordo per i ritardatari che la puntata può essere riascoltata in podcast o attraverso l'app di Radiograd digitando il tasto podcast, oppure su Gemini Network alla sezione politica. Buon ascolto e buona giornata.
Radiograd, a margine di un seminario che si è svolto il 13 aprile inerente appunto la NATO, il suo anniversario, nella fattispecie 75 anni, abbiamo intervistato Francesco Dallaio, ricercatore presso l'Istituto di Studi Storici all'Accademia delle Scienze di Sofia. Bene, poniamo subito una prima domanda. Per questo 75esimo anniversario la NATO, ecco, si è fatta il regalo di regalare a se stessa e al mondo intero questa frase che il tempo della pace è finito. Bene, chiediamolo a Francesco se effettivamente ci sarà una guerra, forse è quello che ci vogliono instillare nella mente, o dietro questa frase invece si cela altro.
Allora, si cela ovviamente altro, perché né la NATO né la Russia vogliono realmente impegnarsi in un conflitto, per ovvi motivi, ovvero sia che innanzitutto sarebbe un conflitto che nessuna delle due parti avrebbe la garanzia di vincere al di là delle rispettive retoriche, e soprattutto sarebbe un conflitto che avrebbe una possibilità molto grande di finire in un conflitto nucleare, e quindi ovviamente in un disastro per l'umanità intera, non solo per la linea politica di NATO o Russia. In realtà ovviamente questo conflitto ha insegnato a entrambi gli schieramenti, considerando NATO e Russia come ormai due schieramenti distinti, che ci vogliono molte cose per rimettere in piedi i propri eserciti, perché finora nessuno dei due si era trovato ad avere a che fare con un pari strategico, cioè con un nemico in grado di infliggere danno all'avversario tanto quanto l'avversario può infliggerne a lui. E quindi ovviamente questo significa ripensare totalmente l'apparato non solo militare, ma anche l'apparato produttivo, perché ovviamente questi armamenti devono essere prodotti dagli stessi schieramenti che poi li utilizzeranno, e la NATO soprattutto non è in grado di rifornirsi di equipaggiamenti e munizionamento in numero tale, in misura tale appunto da poter gestire un conflitto con un suo pari strategico. Questa è la grande novità. Prima la NATO si era abituata, nel corso di questi ultimi 30 anni, a guerre di scala sostanzialmente limitata in teatri molto lontani dall'Europa. Il più vicino era la Libia, senza contare naturalmente la Serbia nel 1999. Adesso invece si dovrebbe trovare, stando appunto alle retoriche, in un conflitto sul suo confine, perché la Russia ormai confina con la NATO per buona parte del suo confine orientale.
Ovviamente la NATO ha, in un certo senso, forse è più che NATO, forse oserei dire gli Stati Uniti, hanno un po' perso, no, quell'egemonia a livello mondiale. Spesso ne abbiamo anche parlato in alcune rubriche a Radiograd, come appunto gli Stati Uniti in un certo senso volessero riprendersi quasi quell'egemonia mondiale che hanno perso. Che sia stato quindi Putin, ecco, il capo espiatorio di tutto questo, cioè adesso diamo la colpa a Putin, noi facciamo questa guerra e così almeno ci riapproviamo di quello che ci è stato tolto.
Putin è assolutamente un ottimo bersaglio da questo punto di vista, perché incarna tutta una serie di idiosincrasie del mondo occidentale, e quindi effettivamente poi, soprattutto se lo si aggancia anche a quella sospettosità, chiamiamola così, per non dire ostilità dichiarata, che molto spesso l'Occidente ha avuto a più riprese per la Russia, che fosse Unione Sovietica, che fosse Impero Russo o che fosse adesso Russia, diciamo, putiniana. E il problema, più che una NATO o gli Stati Uniti, ancora meglio, che devono fare, appunto, non hanno più l'egemonia e quindi cercano di riconquistarla, a me sembra in realtà che più che altro stiano cercando di non perderla, cioè che questa guerra, più che un recupero, sia una sorta di blocco, di tampone che vada a cristallizzare una situazione che però alcuni settori della leadership statunitense si rendono conto molto bene non essere più ovviamente quella degli anni 90 e degli anni 2000. Se poi a questo appunto aggiungiamo la perdita di prestigio, la perdita di controllo di altre aree, che sono ad esempio il Mar Rosso, oppure la recrudescenza del conflitto tra Israele e Palestina adesso a Gaza e l'incapacità di frenare l'alleato israeliano, almeno stando a quanto ci dice la leadership americana, ci rendiamo appunto conto che per gli Stati Uniti l'Ucraina potrebbe davvero avere un'importanza molto grande, cioè perdere anche l'Ucraina vorrebbe dire davvero certificare questo declino. Invece riuscire a mantenere almeno anche solo una parvenza di vittoria, definendola variamente, potrebbe invece rappresentare una, non dico vittoria politica, ma almeno un pareggio sostanzialmente.
Beh, io oserei dire che più che mantenere, come dire, l'Ucraina, almeno forse una parte dell'Ucraina, perché poi secondo me alla fine finirà tra luce e vini, si divideranno a sto benedetto Donbass e amici come prima.
Allora, tutte le guerre finiscono con un trattato, questo è ovvio, la seconda guerra mondiale è finita con un trattato, quindi insomma è inipotizzabile che questa non segua lo stesso destino. Il problema naturalmente è che non è più ormai solo una questione di Donbass. E già il piano di pace, diciamo così, che la Russia aveva proposto all'Ucraina prima a Minsk e poi a Istanbul nei primi mesi del conflitto, tra marzo e l'inizio di aprile del 2022, non era più il piano di pace per il Donbass degli accordi di Minsk. E quello che proporrebbe adesso non sarebbe certamente il piano di pace del marzo-aprile 2022, l'ha detto anche Peskov, ha detto la situazione geopolitica ora è mutata profondamente, quindi noi siamo sempre disponibili a un accordo, ma è un accordo che deve prendere in considerazione l'esistenza di questa diversa realtà. Ecco, lui ha fatto proprio un discorso di realtà.
Per chiudere, Francesco, in tutto questo, ne hai anche parlato durante il tuo discorso in questo seminario, su quello che è il ruolo di Francia e Gran Bretagna, e mettiamoci anche la Germania dentro, ecco, nell'ambito NATO e in quest'ambito geopolitico appunto che si è venuto a creare.
Hanno dei ruoli molto diversi, perché la Germania sta cercando di restare il paese egemone dell'Unione Europea, oltre, cioè non tanto della NATO quanto dell'Unione Europea, e questo è un ruolo che adesso invece stanno cercando di toglierle sia alcuni paesi dell'area orientale, come ad esempio la Polonia, e sia la Gran Bretagna, che non è più nell'Unione Europea naturalmente, e la Francia. La Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea e si è legata sempre di più agli Stati Uniti, è diventata una sorta di esecutore privilegiato, diciamo così, della volontà statunitense, oltre ad avere delle mire sul Baltico, sull'affermare una sua certa egemonia in quell'area e quindi indirettamente anche di affermare una sua certa egemonia su alcuni paesi membri dell'Unione Europea. Quindi è uscita dall'Unione Europea, però poi contemporaneamente vuole affermare appunto questa sua posizione di predominio. La Francia si trova in una situazione molto particolare. La Francia, con l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, è l'unico paese dell'Unione che è anche una potenza nucleare e quindi ovviamente si trova nella necessità di non farsi scavalcare dal punto di vista politico né dalla posizione attendista della Germania né però contemporaneamente dalla posizione invece bellicista, almeno a parole anche qui, della Polonia, che si sta proponendo come il nuovo leader dei paesi che si oppongono a Putin, alla Russia e a tutto questo genere di cose. Da cui questo nuovo atteggiamento bellicoso di Macron, che ha parlato addirittura esplicitamente di inviare truppe. D'altro canto, ripeto, la Francia ovviamente è il paese che ha un ruolo importante nell'Unione Europea perché è l'unico che è una potenza nucleare. Ovviamente in caso di creazione di questo esercito europeo o comunque di un'integrazione più stretta dei paesi europei in una sorta di mini NATO che tenga presente che gli Stati Uniti vogliono un po' disimpegnarsi, è ovvio che dovrebbe essere la Francia a guidare questa nuova alleanza perché ha capacità di deterrenza nucleare che gli altri paesi non hanno, principalmente la Polonia non ha in alcuna maniera.
Grazie mille Francesco, grazie.
Grazie a voi.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.